Modem.
Look at the Islamization of our country. Look how many security measures have to be taken. Is this the Netherlands that we want to have in every street and every city in the next decades? I don't think so. We want to stay free.
C'est l'Union européenne qui vacille et ce sont les nations qui renaissent. Ce référendum sur l'appartenance de la France à l'Union européenne est une nécessité démocratique.
Pour Leave, also für den EU-Austritt zu stimmen, unterspielt die Migrationspolitik, die sogenannte Flüchtlingskrise, die ja aber mehr eine Migrationskrise ist, eine sehr, sehr große Rolle. Die britischen Bürger wollen keine unkontrollierte Einwanderung und ich glaube, das ist auch, was die Mehrheit der Deutschen und der meisten europäischen Bürger nicht möchte.
Dal porto di Amsterdam è salpata la nave europea con il suo carico di incognite. Li avete sentiti? Geert Wilders, Marine Le Pen e Frauke Petri nella copertina sonora di Giuseppe Bucci. Sono le tre sfide elettorali all'Unione Europea di quest'anno. La prima, quella olandese, si è appena conclusa. Buongiorno dalla redazione di Modem e da Bettina Müller al microfono. Allora, c'è o no un effetto domino dopo la Brexit? Quanto è forte l'onda anti-islami establishment che punta alla fine dell'Unione Europea e ad un'Europa completamente diversa? Andiamo a vedere meglio cosa emerge dal voto olandese con il nostro inviato all'AIA Thomas Miglierina. Buongiorno.
Buongiorno a voi.
Allora Thomas Miglierina, ci puoi riassumere i dati più significativi?
Sì, allora cominciamo a dire che la partecipazione è stata alta, ha sfiorato il 78%, 77,7% per la precisione. Il partito liberale del premier uscente Rutte passa da 41 a 33 seggi. Non stiamo più parlando ovviamente di exit poll, ma di risultati quasi definitivi, 366 su 388 collegi scrutinati, quindi dal 26,5% al 21,3%. Il partito della libertà, il partito di Wilders, aveva 15 seggi, era al 10,1%, ne avrà 20, 13,1%. Al terzo posto, a pari merito, terzo e quarto posto, i democristiani del CDA avevano 13 seggi, ne avranno 19, e i centristi del D66 avevano 12 seggi e ne avranno anche loro 19. Il partito socialista aveva 15 seggi, ne avrà 14, grande exploit dei verdi ecologisti che avevano 4 seggi ne avranno 14 e crollo storico, il maggior crollo di un partito in tutta la storia politica dell'Olanda, crollo dei laburisti che erano il junior partner della coalizione uscente, avevano 38 seggi e ne avranno 9, passano dal 24,8% al 5,7% e poi a seguire i partiti minori.
Ecco, qual è la tua lettura, la tua prima lettura di tutto ciò?
Allora, come dicevamo, l'unico dato chiaro è il crollo dei socialisti dovuto a varie ragioni e la vittoria dei GroenLinks, dei Verdi Liberali, con il loro leader, il più giovane leader di un partito nella storia d'Olanda, Jesse Klaver. Immaginatevi un po' Barack Obama e un po' Trudeau, il premier canadese. Poi questo voto è stato raccontato, specialmente sui media stranieri, prima per settimane come il possibile trionfo di Wilders e ora con una sua sconfitta. Personalmente non sono molto d'accordo con entrambe le cose. Era da giorni che il trionfo di Wilders lo si vedeva solo nelle parole della sua campagna elettorale, ma non nei sondaggi, e anche questa forse no, cioè non è un exploit, ma sicuramente non è una sconfitta, visto che comunque guadagna 5 seggi e era il terzo partito d'Olanda, diventa il secondo. Due ultime considerazioni: Mark Rutte e i liberali si sono spostati molto a destra negli anni per cercare di rubargli il terreno. E poi c'è stato questo fattore Turchia che sembra evidentemente aver fatto bene, soprattutto al premier Rutte, che ne è uscito come un leader credibile che sa rispondere a tono al presidente turco Erdogan.
E che sì, che ha mostrato molta fermezza in questo conflitto. Ad Amsterdam troviamo la giornalista Anne-Marie von Zweden, che lavora attualmente per la polizia. Buongiorno. Buongiorno, mi sente,
sì,
Anne-Marie von Zweden?
Sì, ti sento. Buongiorno.
Ecco, buongiorno. Per lei qual è il messaggio che esce dalle urne olandesi?
Devo dire che noi ci sentiamo, dico noi olandesi, ma quelli che conosco io anche qui al lavoro, siamo sollevati che Wilders non è diventato il partito più grande. E, secondo me si vede che ci sarà una coalizione molto difficile e che noi gli olandesi non hanno voluto andare troppo adesso, troppo al populismo, che siamo abbastanza moderati, perché i partiti che sono anche i partiti che sono di sinistra non sono proprio molto molto di sinistra. È tutto un po' 20 per il Partito della Libertà e 19 per i democristiani, 19 per il, sì, i liberali. Quindi
Anne-Marie von Zweden, uh-huh, i giovani come hanno votato? Si riesce già a capire questo?
Questo non lo so, solo che ci sono tanti giovani che sono andati a votare. Se guardo ai figli miei, hanno votato per Groenlinks, per Jesse Klaver, quel uomo giovane che è di sinistra, anche per gli 66, che sono più liberali, che sono più moderati. Hanno votato anche per l'educazione e per la sanità, direi.
Che sono dei temi molto importanti che riprenderemo nella seconda parte della trasmissione. Sentiamo, sì, ora come reagisce al voto olandese il leader della Lega Nord, eurodeputato Matteo Salvini, che saluto.
Buongiorno, grazie per l'invito, buon viaggio.
Matteo Salvini, lei con Geert Wilders, Marine Le Pen e Frauke Petri ha formato un'alleanza e avete detto il 2017 sarà l'anno del risveglio dei popoli nell'Europa continentale. Primo obiettivo, l'Olanda, è mancato?
È una crescita costante. Adesso sentivo l'interlocutrice prima di me, il PVV di Wilders è secondo partito a livello nazionale, passa dal 10 al 13%, da 15 a 20 seggi. Quindi ha una crescita del 25% della sua presenza in Parlamento e dei suoi voti, e secondo alcuni poll è il più votato dai giovani. Tutti gli altri partiti di governo hanno perso, i liberali, i socialisti sono crollati da 38 a 9 seggi, quindi dovranno rifare una grande coalizione, una grande ammucchiata, liberali, democristiani, socialisti, verdi, e intanto il movimento che si occupa di parlare di immigrazione, di lavoro, di confini, di Islam, cresce, e quindi dal mio punto di vista è una buona notizia.
Il bicchiere mezzo pieno, quindi voi pensate di inserirvi nell'onda lunga partita con la Brexit, continuata con Trump, ma non è che questi eventi clamorosi hanno un po' spaventato l'elettorato e mobilitato i vostri avversari, perché abbiamo visto una partecipazione al voto altissima?
Ma più gente vota meglio è. In Italia noi siamo ostaggio di un partito, il partito di Renzi, che ancora non ci ha detto quando si vota e con che legge elettorale si vota. Ma qui io sentivo parlare di liberali, di moderati. Ragazzi, il premier che è stato riconfermato in Olanda, pur avendo perso voti, non ha fatto atterrare gli aerei dei ministri turchi. Se l'avesse fatto la Lega, la Le Pen, Wilders... Io non so se in Svizzera sarebbe potuta accadere una roba del genere, ci sarebbero state proteste. Invece, secondo me, giustamente, l'aereo che porta rappresentanti di un regime come quello turco non atterra. Quindi, al di là dei posti in più in Parlamento che hanno conquistato i nostri alleati, è anche il dibattito politico che si avvicina alle posizioni della Lega, della Le Pen, che chiede ordine, chiede sicurezza, chiede tranquillità, altrimenti quegli aerei, sì, sarebbero atterrati.
Geert Wilders, sì, è vero, ha guadagnato 5 seggi, ma non governa e non è più pagante in termini elettorali dosare bene l'aggressività e i toni come fa Marine Le Pen, invece di Geert Wilders, che parla di de-islamizzazione dell'Olanda, di chiudere le moschee.
Beh, gli elettori hanno sempre ragione, vedremo in Francia come mi auguro, se Marine Le Pen arriverà al ballottaggio. Ripeto, metterei la firma per avere in tutta Europa una crescita dei movimenti che parlano di lavoro, parlano di giovani, parlano di sicurezza, parlano di un'immigrazione sotto controllo come c'è stato in Olanda. Voglio vedere il governo della grande ammucchiata che cosa combinerà.
Ecco, io coinvolgo a questo punto Marco Tarchi, che è politologo dell'Università di Firenze, osserva da molti anni movimenti come quello di Geert Wilders in Olanda o la Lega Nord in Italia. Buongiorno.
Buongiorno a lei.
Marco Tarchi, qual è la sua lettura del voto olandese? Abbiamo comunque un 13% di cittadini che vogliono una deislamizzazione del paese e un'uscita dall'Unione Europea.
Beh, è una valutazione molto sfaccettata, ci sono elementi svariati che è difficile riuscire a combinare. Quello che è stato detto fin qui è sicuramente molto fondato. Aggiungerei un elemento interessante che potrebbe avere dei riscontri molto significativi, per esempio nelle elezioni francesi, ovvero questo crollo della socialdemocrazia, perché il passaggio da 38 a 9 dei seggi del Partito Laburista è un evento abbastanza epocale e ricorda da vicino le traversie del Partito Socialista francese. Per rimanere alle questioni che riguardano i cosiddetti movimenti populisti, c'è un dato piuttosto alterno che ricorda le vicende passate di questo tipo di movimenti, quelle diciamo dei due decenni precedenti, ovvero sia un andamento ciclico. Il partito di Wilders nel 2010 aveva avuto il 15,5% dei seggi e 24 seggi, quindi stava meglio di adesso, ed era considerato come un interlocutore quasi credibile per un'alleanza allora minoritaria di governo che si spostasse un po' a destra. Nel 2012 era caduto a 10,1% proprio perché aveva fatto cadere il governo che era minoritario in quel momento ed era passato a 15 seggi, poi aveva avuto anche due scissioni, quindi ne aveva soltanto 12 in Parlamento e adesso è risalito al 13,1 e a 20. Quindi sembrerebbe un po' su un'onda che sale e poi ridiscende. È vero quello che ha detto il leader Wilders subito prima del computo dei voti, ovvero, come lui ha detto, il genio è uscito dalla bottiglia e non ci rientrerà, vale a dire le tematiche sostenute da questo partito sono in qualche misura ormai centrali nel dibattito politico e non è facile che possano essere messe da parte, anche perché fenomeni come l'immigrazione sembrano in tutta Europa essere fuori controllo e quindi provocheranno ulteriori effetti di destabilizzazione nei prossimi anni. Vero è anche che le posizioni del partito di Wilders probabilmente lo hanno portato a questo relativo successo o relativo insuccesso, siccome riguardano le cose, perché come lei ha detto le posizioni del Partito della Libertà olandese sono decisamente più radicali ed estreme su certi temi rispetto alle posizioni di Marine Le Pen e anche rispetto alle posizioni della Lega Nord. Si parlava della necessità di chiudere tutte le moschee, di prendere delle posizioni veramente durissime, si paragonava il Corano al Mein Kampf, insomma cose che altrove non abbiamo mai sentito e credo che questo non abbia pagato. Aggiungerei ancora che ci sono nei partiti minori delle indicazioni interessanti, 13 partiti entreranno grazie al sistema elettorale proporzionale nel Parlamento olandese, di questi alcuni sono dei partiti che in due casi potremmo anche definire populisti, hanno preso pochi seggi naturalmente, 2-3, però anche altre formazioni politiche che hanno avuto un discreto successo, 4 seggi, il Partito degli Animali per esempio, 6 seggi, l'Unione Cristiano Sociale, sono partiti euroscettici, quindi dal punto di vista della fiducia nell'Unione Europea abbiamo una situazione alterna, crescita dei partiti centristi filo europei, ma anche una discreta crescita dei partiti antieuropei, che vuol dire che la tematica del rapporto con Bruxelles è molto sentita in questo momento.
Sì, sentiamo Matteo Salvini, perché lei, Marine Le Pen, Frauke Petri avete fondato l'Alleanza Europa delle Nazioni della Libertà e venite definiti populisti, un'etichetta che però rifiutate. E come vi definite?
Ma se per populisti si intende che parliamo un linguaggio chiaro con tematiche vicine ai popoli e ai cittadini, io la prendo come un complimento. Noi semplicemente siamo onesti, riconosciamo che questa Unione Europea, così com'è, non risponde alle esigenze dei popoli europei, e questa moneta unica è servita solo all'economia tedesca e non al resto d'Europa. Quindi chiunque non
però
se
non
ne accorga...
Non c'è l'esclusiva dell'onestà, no? Quindi in Francia si parla molto di sovranismo, quindi si tratta di ritrovare una sovranità sui confini,
certo,
partiti anti-immigrati.
Controllare, ma soprattutto
quindi...
controllare il lavoro. Non è... Questa Europa ha massacrato centinaia di migliaia di posti di lavoro, togliendo dazi sulle merci che arrivano dall'Estremo Oriente, facendo accordi commerciali utili alle multinazionali, alle banche, ma non alle piccole e medie imprese, ai commercianti, agli artigiani. Pensiamo alla direttiva Bolkestein, che solo in Italia mette a rischio 300.000 posti di lavoro nel commercio e nel turismo. Pensiamo alla direttiva del bail-in sulle banche. Quindi noi questa Europa la vorremmo riscrivere da trattato a trattato. Se così
ecco,
non
ma
fosse,
voi siete...
meglio uscire dalla gabbia piuttosto che rimanere in gabbia.
Voi siete uniti nella critica all'Europa, allo status quo, ma siete uniti anche nelle proposte per risolvere problemi come la disoccupazione e la stagnazione economica, perché per voi frenare l'immigrazione e uscire dall'euro porterà davvero la prosperità?
Ma il superamento della moneta unica è uno dei passaggi. Occorre rivedere la legge sulle pensioni. In questo il programma della Lega per l'Italia, il programma di Marine Le Pen per la Francia è uguale, 60 anni di età e 40 anni di contributi. Vi ascoltano tanti italiani, superare la legge Fornero è il minimo per rilanciare l'economia del paese. Poi una flat tax, un'aliquota unica, una tassa unica che in Italia abbiamo calcolato al 15% per combattere l'evasione fiscale, liberare energie e restituire ossigeno a tante aziende, cancellare studi di settore, cancellare accordi commerciali che hanno massacrato l'economia e il commercio italiano ed europeo. Quindi non solo di immigrazione ovviamente stiamo parlando, ma soprattutto di lavoro, di scuola, di ambiente, di tutela della sanità, perché molti ospedali in Italia stanno chiudendo proprio per la crisi economica. E quindi è un'idea molto diversa di Europa rispetto a quella della Merkel, di Hollande e dei tifosi dell'euro, che è una moneta evidentemente sbagliata.
Questo è il vostro programma, grazie Matteo Salvini
grazie
per essere
voi,
stato
buona
con
giornata.
Noi. Un tema di fondo nella campagna elettorale olandese è stato l'Islam. Geert Wilders punta a una de-islamizzazione dell'Olanda, ma d'altro canto anche Mark Rutte aveva pubblicato una lettera aperta agli immigrati musulmani in cui diceva: comportatevi normalmente o andatevene da questo paese. E per contestualizzare la questione Islam-Olanda vi propongo allora l'intervista di Giuseppe Bucci a Stefano Allievi dell'Università di Padova. Quanto ha contato l'omicidio in pieno giorno del regista Theo van Gogh nel 2004 da parte di un fanatico islamista?
Beh, certamente, anche perché Theo van Gogh era stato ucciso, sgozzato, e poi era la prima volta che ci si confrontava davvero in Olanda con una violenza riconducibile comunque agli immigrati musulmani presenti nel paese da molto tempo, o addirittura da alcuni provenienti da ex colonie, quindi con una conoscenza della realtà, della lingua del paese molto forte, un paese che integrava molto. Però va anche detto che l'Olanda è stato un paese che per primo in Europa ha fatto una svolta a 180 gradi nelle sue politiche, riconosceva, finanziava in maniera molto forte, anche con un welfare diffuso, le comunità etniche, le comunità religiose, eccetera. È stato il primo paese a passare, per esempio, a un'idea di integrazione individuale, non di gruppo, non comunitaria, eccetera, con una svolta davvero spettacolare che precede di molto l'arrivo di Wilders sulla scena politica.
Si parla spesso delle banlieue francesi come di un esempio di integrazione problematica che poi alimenta alcuni movimenti politici, in particolare in Olanda la situazione però è un po' diversa.
È abbastanza diversa, sì, anche perché lì c'è un welfare che funziona molto meglio che non in Francia. In Francia poi si sommano le banlieue, letteralmente sono luoghi separati, quasi dove non si comunica, dove da tre generazioni ci si trasmette rabbia, tassi di disoccupazione elevati, dropout scolastici elevati, eccetera, eccetera. Il welfare olandese funziona molto meglio. Detto questo, non impedisce il formarsi poiché è una questione appunto identitaria e culturale di forme di radicalismo profonde. I foreign fighters olandesi ci sono stati, sono un gruppo comunque significativo per un paese così piccolo.
C'è un nesso tra la presenza di stranieri, musulmani in particolare, dal punto di vista numerico ma anche della loro collocazione nel tessuto urbano e la crescita di movimenti che per comodità definiremo populisti?
Sì, ma dobbiamo anche tenere presente che la società è una società complessa, plurale, sta andando contemporaneamente in direzioni diverse. L'Olanda è anche il paese dove c'è un'accoglienza che funziona molto bene, dove abbiamo elite di provenienza straniera, abbiamo sindaci anche di città importanti come Rotterdam, come altre, che sono musulmani, di figli di immigrati, eccetera, eccetera. Per cui nella stessa società abbiamo contemporaneamente le due cose.
Ecco, torniamo alla nostra giornalista olandese Anne-Marie von Zweden. Stefano Lievi diceva è una società divisa in due, no? Da una parte quella europeista, cosmopolita, c'è cioè il sindaco musulmano di Rotterdam, dall'altra quella anti-europeista e anti-islamica. Lei la sente nella sua vita quotidiana questa spaccatura della società olandese?
Sì, lo sento, perché io sono della parte che è pro-Europa incontro spesso delle persone che sono anti-Islam, anti-Europa, anti-immigrazione, e quando parliamo non ci incontriamo, è proprio una... non ci capiamo. Questo è
due
una
visioni
cosa...
opposte della realtà?
Sì. Sì. Sì, si legge queste cose anche nel giornale, sulla televisione si sente che c'è proprio una divisione di opinioni, e non è che ci battiamo o che possiamo anche lavorare insieme o essere vicini e parlare, però c'è una, sì, abbiamo delle opinioni diverse.
Thomas Miglierina, questa spaccatura che c'è in Olanda, c'è anche in altri paesi dell'Unione Europea, è attorno a questo asse che si sta rifondando un po' il dibattito politico?
Allora, secondo me la vera spaccatura non è immigrati contro cittadini originari o una religione contro l'altra, la spaccatura è tra chi... riesce ad ottenere qualcosa dalla globalizzazione, chi della globalizzazione paga alcuni costi ma anche molti vantaggi, e chi invece per la mancanza, direi soprattutto, di strumenti culturali dalla globalizzazione vede soltanto dei costi e non trae a sufficienza benefici. E questa è una spaccatura che taglia attraverso tutte le altre. Mi spiego, ci sono degli immigrati perfettamente integrati, penso al numero di persone di colore o da cui si vede chiaramente che hanno un passato, che vengono dalle ex colonie olandesi, che presentano il telegiornale della sera alla televisione pubblica o che hanno altri ruoli importanti nell'economia, nella società olandese. E penso d'altro canto alla quantità di bianchi, di olandesi, di origine olandese, di razza olandese, che sono invece esclusi dalla società e che votano Wilders, perché alla fine questa diventa anche, se vuoi, per certi versi una guerra fra poveri. Ed è per questo che le tematiche dell'immigrazione non è vero che sono trattate soltanto da Wilders, sono oramai trattate da tutti i partiti, ma non tutti con un messaggio di chiusura. Penso al leader dei Verdi Ecologisti, che tra l'altro ha un background, suo padre di origini marocchine, sua madre parzialmente di origini indonesiane, come del resto la mamma di Wilders, che dice quello che mette in pericolo i valori olandesi di apertura e di tolleranza non è l'immigrazione in sé, ma è il populismo, e quello che propone è un messaggio diametralmente opposto a quello di Wilders, propone di lottare contro l'esclusione sociale, di fare ancora di più per lottare contro l'esclusione sociale. Un messaggio che tra l'altro, secondo i sondaggi che stanno uscendo proprio in questo momento, fa presa tra i giovani. I giovani, se avessero votato solo quelli della fascia 25-34 anni, avrebbero scelto soprattutto i centristi del D66 e i verdi ecologisti.
Ecco, Marco Tarchi, un'altra cosa che emerge da questo voto è la frammentazione estrema della scena politica. In Olanda questo si giustifica forse per il sistema politico, ma è una cosa che vediamo anche in Francia.
Sì, beh, certamente un sistema elettorale che normalmente è considerato, diciamo, l'esempio caratteristico della proporzionalità pura come quello olandese, permette questo riflesso della frammentazione delle opinioni, che è molto interessante in sé perché dimostra che la capacità di aggregazione dei partiti tradizionali collegati in qualche misura, magari residuale, alle grandi ideologie del XX secolo ormai è un dato acquisito, cioè non c'è più questa capacità di presa e abbiamo invece il moltiplicarsi di piccoli partiti, fra i quali un dato che per ora mi pare poco commentato, ma che a mio avviso è piuttosto interessante, emerge anche un partito fondato da due dissidenti, poi espulsi, insomma, dal partito laburista, che sono di origine turca, che hanno cercato proprio di raccogliere in una situazione molto particolare il voto dei turchi con doppia cittadinanza. Hanno ottenuto forse 3, forse 2 seggi. Ecco, questo è un dato significativo perché se ci fosse in futuro una tendenza ad aggregazioni cosiddette comunitarie di alcune delle componenti della società multietnica e multiculturale, questo potrebbe avere una duplice ricaduta. Da una parte potrebbe forse anche favorire l'integrazione di queste comunità, ma dall'altra invece potrebbe suscitare una reazione abbastanza forte proprio da parte di una componente dell'elettorato che ha delle larvate simpatie populiste, che potrebbe vedere in questo un elemento di forte disgregazione. Per esempio Marine Le Pen insiste molto su questo versante. Ma ecco, rispetto alla sua domanda, io credo che la frammentazione politica che si rivela oggi in molti paesi sia un segnale molto chiaro, ovvero a dire non reggono più le classiche formazioni politiche legate a delle linee di frattura sociale, culturale, che avevano avuto successo nel passato. E il vostro corrispondente ha detto molto bene, questa linea di frattura che esiste oggi legata ai perdenti o ai vincenti della globalizzazione è quella che probabilmente è destinata, almeno nel breve medio periodo, a creare le premesse di un progressivo sconvolgimento dei panorami politici che abbiamo conosciuto nei decenni precedenti.
Anne-Marie von Sweden, questa frammentazione politica in Olanda ha portato delle cose abbastanza interessanti a chi la osserva da fuori, ad esempio dei partiti monotematici.
Mm-hmm. Sì, sì, è vero. Io non avrei mai aspettato che questo partito dei turchi, DENK si chiama, che adesso hanno del seggi nel Parlamento, io questo non me l'aspettavo veramente. E poi si vede sì, diversi partiti piccolissimi.
Sì, Thomas Miglierina, con questa frammentazione e con l'andamento di questo voto, la formazione del governo, l'hai detto prima, sarà abbastanza difficile. C'è già qualcosa che si può intravedere?
Sì, volevo dire intanto che il partito turco DENK ha conquistato 3 seggi, 2,1% dell'elettorato. La formazione del governo in Olanda prende sempre molto tempo. Prima l'iniziativa spettava al re e tradizionalmente si cominciava dal partito di maggioranza relativa, ora il re ha solo un ruolo cerimoniale, l'iniziativa è del Parlamento. Ci vogliono normalmente almeno un paio di mesi, questa volta potrebbe volercene di più. Chiaro che ci vogliono 76 seggi, dicevamo liberali al 33, democristiani e di 66 al 19, i laburisti sono fuori gioco, questi partiti che ho citato non bastano, bisognerà tirare dentro ancora qualcuno, chi esattamente in questo momento non si sa. Quella che Salvini prima chiamava ammucchiata, comunque in Olanda è una tradizione, cioè in Olanda ci sono sempre delle coalizioni grandi e in alcuni casi dei governi di minoranza, ma non sarà più facile che in passato.
Marco Tarchi, è la crisi dei partiti storici, è questa un po' la sfida che i partiti cosiddetti populisti devono vincere?
Io credo di sì. Sì, e naturalmente nelle loro possibilità di successo futuro intervengono numerosi fattori, abbiamo citato di passaggio i sistemi elettorali che sono sicuramente una variabile fondamentale, ce ne sono altri che sono stati toccati anche nella discussione precedente, per esempio quello che diceva Salvini era molto più in sintonia su certi temi con quanto dice Marine Le Pen in Francia, mentre la posizione di Wilders era una posizione che sul piano sociale potremmo definire fortemente conservatrice. Noi siamo abituati, lo faccio anch'io naturalmente, a condensare delle realtà molto differenziate all'interno di un contenitore unico, perché c'è un fondo di mentalità che permette di definire tutte queste formazioni politiche populiste, però alcune puntano in maniera più diretta sul superamento di queste vecchie linee di frattura e quindi si pongono come forze politiche in grado di raccogliere gli scontenti che in passato hanno avuto le scelte di voto più varie, quindi molto spesso anche di sinistra, mentre invece altre formazioni come quella di Wilders hanno una tendenza a valorizzare soprattutto tematiche che sono spostate sulla destra, oppure in altre formazioni politiche di altri paesi abbiamo la situazione diciamo relativamente opposta, cioè tematiche più spostate a sinistra. Io credo che i partiti populisti avranno delle chance di successo maggiori di quelle che attualmente hanno se sapranno inserirsi in questa tendenza al travalicare il confine sinistra-destra e a presentare dei programmi politici che riescano a convincere una parte di elettori che o sono diventati astensionisti in maniera cronica o hanno delle tradizioni di voto precedenti che non li portano a destra a spostarsi su queste nuove posizioni. In caso contrario, se è un tentativo semplicemente di far rifluire da un contenitore di destra un po' più moderata a quella di un contenitore di una destra un po' più radicale, l'elettorato credo che non riusciranno ad ottenere particolari consensi.
Ecco, restiamo solo ancora un secondo su questo termine, partiti populisti, perché appunto alcuni di loro rifiutano questa etichetta, dicono no, beh, ci dite populisti giusto per denigrarci e far sembrare le persone che ci votano delle persone sprovvedute. Lei è un esperto di queste cose, quindi quando dice populisti cosa intende?
Quando dico populisti non dico assolutamente niente che possa essere considerato valutativo, cioè mi guardo bene dall'utilizzare un termine che per me ha una valenza di analisi scientifica come se fosse invece un insulto, quindi non lo uso come lo usano i politici e anche un certo numero diciamo di giornalisti. Intendo dei movimenti politici che hanno questa idea fondamentale, cioè che oggi il vero scontro politico è tra le esigenze del popolo, ovvero di coloro che stanno in basso nella scala sociale e anche politica, e che si frappongono alle oligarchie, come le chiamano loro, che stanno in alto e che sono ormai inaccessibili, che non si preoccupano dei problemi della gente comune e così via. E naturalmente questa mentalità, secondo me è una mentalità del populismo, è fondata sulla idea che ciò che sta dalla parte del popolo è caratterizzato da una grande quantità di virtù, l'onestà, la trasparenza, la laboriosità, molte altre cose positive, mentre dall'altra parte c'è un dato estremamente negativo che si condensa nella corruzione, nella incapacità, nella volontà di fare soltanto i propri interessi e così via. Da questo punto di vista il populismo effettivamente è un fenomeno che può poi avere delle coloriture un po' più particolari, se vogliamo ancora usare le categorie tradizionali, un po' più a destra, un po' più a sinistra, però una mentalità che si sta fortemente diffondendo e che oggi si collega a una serie di tematiche che sono state anche in questo programma affrontate, la questione dell'Unione Europea e della sua crisi, i problemi legati al recupero della sovranità, sia politica che monetaria e così via. E in questo senso io credo che abbia ragione, ripeto, Wilders, il genio è uscito dalla bottiglia e non ci rientrerà, cioè il populismo è diventato un elemento fondamentale della discussione politica contemporanea e sarà secondo me estremamente difficile riuscire a spazzarlo via dalla scena, quantomeno nel medio periodo.
Ecco, Thomas Migliorina, in conclusione cerchiamo di vedere quali sono le conseguenze per l'Unione Europea di questo voto olandese. A Bruxelles si tira un sospiro di sollievo?
Non più di tanto, io sono completamente d'accordo, il genio non ritorna nella lampada. Wilders ha appena twittato Eravamo il terzo partito d'Olanda, ora siamo il secondo partito d'Olanda e la prossima volta saremo il primo. La bravura dei movimenti populisti europei è stato quello di semplicemente accantonare delle contraddizioni che non hanno assolutamente risolto. Mi spiego, una delle ragioni per cui Wilders è contro l'Islam, per esempio, è che dice l'Islam è omofobo, a parte il fatto che non dice nulla sull'omofobia dei russi, ma non mi sembra che altri partiti dello stesso gruppo, per esempio la Lega Nord, siano così omofili. Wilders è l'ex assistente di Bolkestein, quello della famosa direttiva Bolkestein, e approfittiamo per dire che si dice Bolkestein, non Bolkenstein, la N non esiste, era stata messa per farlo assomigliare a Frankenstein, no? Ma e quindi insomma viene dal Partito Liberale, era un ultraliberale, e tuttora le sue posizioni in campo economico oscillano tra ogni tanto è molto destra sociale, per esempio era contro l'aumento dell'età delle pensioni, altre volte però è molto pro accordi di commercio internazionale. La bravura è stata un po' accantonare tutto questo e capire che esiste di nuovo quello che dicevamo prima, un grande rancore, un grande risentimento, una grande paura della globalizzazione che taglia un po' attraverso tutti, e loro capitalizzano in questo momento su questo, con una grande bravura e con una grande capacità di rifiutare l'aria.
Benissimo, io su questo vi saluto e ringrazio i nostri ospiti Anne-Marie von Zweden, Thomas Miglierina e Marco Tarchi dalla redazione di Modem. Buona giornata a tutti.